cammino e prosegua nella pace e senza affanno, come mi piace sempre augurare. Dopo passaggi che abbiamo fatto ieri e stamattina, che sono passaggi che hanno più sensibilmente interpellato la ricchezza della parola del Signore, insieme ai coinvolgimenti dei nostri personali vissuti, sento di nuovo l'esigenza di ritornare alla sete di Lui, alla sete di Gesù. Questa è stata la sorpresa quando abbiamo iniziato, ascoltando il testo di Giovanni, di Gesù che attende al pozzo di Sicar, nell'ora più calda del giorno. Palesemente la sua è espressione di attesa, di desiderio, di incontro. E lo faccio attraverso l'ascolto semplice, come al solito, di due testi. Uno, quando ci racconta in parabola qual è la sete di Dio, ma Lui ce la racconta. Quindi non c'è un interprete più autentico per conoscere il cuore di Dio. Dall'altra sarà proprio Lui direttamente a dirci che cosa è per Lui la sete. Credo che anche questo faccia parte di quei regali che poi vanno ad arricchire l'esperienza di ascolto e di preghiera che stiamo vivendo. E allora, due brani, come intuite, anche molto noti, ma appunto c'è contesto e contesto. Quello che di fatto si sta creando in questi giorni è contesto singolare, dove quindi in qualche modo purifichi molto le domande. Non vuoi sapere tutto, non ti fermi su ogni cosa, ma arrivi davvero al cuore dell'annuncio della parola del Signore. Il primo testo è l'indimenticabile parabola di Luca 15, quella del padre misericordioso o del figlio prodigo. Ora, dentro l'ascolto e nell'orizzonte con cui stiamo facendo i nostri passi in queste ore, mettendoci in ascolto può essere davvero fecondo sostare un poco sui tre personaggi della parabola, anche perché hanno certamente qualche cosa di serio da dirci, proprio anche a proposito della sete. Qualche nota soltanto, non la leggo la parabola perché credo che ci è davvero familiare per tutti. Un uomo aveva due figli, incomincia così questa pagina che ci è rimasta nel cuore. E è bello, mentre adesso la riascolti, la riascoltiamo, anche fare a noi la domanda: è dentro di noi cosa c'è? Il figlio prodigo che vuole lasciare la casa, è il suo un apprendistato del desiderio, ma fondamentalmente è un bisogno, quello di prendere in mano la propria vita, di essere lui a scrutare e a decidere il futuro, di farsi spazio, insomma. Legittimo, no? Però appunto è apprendistato del desiderio. Fondamentalmente è legato molto ad un bisogno. Non ci sta più a casa. È troppo stretto. Però questo passo lo fa con la rottura. La rottura dei rapporti profondi di casa, e lo fa con la pretesa immediata, quello di avere subito la sua parte. Ha la forma di una pretesa violenta che non discute e non tollera indugi e rimandi. Ci accorgiamo, non è un desiderio generatore di vita questo, no. Ci vuole un orizzonte più grande perché il desiderio prenda la forma di una realtà che poi genera vita. O forse ci vuole un padre. E c'è una frase che mi ha sempre colpito, semplice, un po' all'inizio enigmatica, di Eti Illeson: siamo noi a dover aiutare Dio. E l'unica cosa che conta è un piccolo pezzo di te, o Dio, in noi stessi. Un piccolo pezzo di te in noi stessi. Comunque ci accorgiamo che è molto più vicino al bisogno. E la parola desiderio non ha la dimensione stringente che sta emergendo invece in queste nostre giornate, dove attinge ad una profondità e ad una interiore dimensione di ciascuno di noi. C'è poi il fratello maggiore, è divorato dall'invidia, e questa è una patologia del desiderio, l'invidia. Diventa un sentimento dirompente nei confronti di un altro che possiede e gode di qualcosa desiderabile invece per noi. Con il dramma che l'altro si trasforma in un rivale, perde la dimensione di fratello e quindi va scemando la possibilità di un incontro che non avviene. C'è il padre, infine, icona della misericordia, dice la tradizione spirituale più nota e più generale. Accetta lo spazio che il figlio pretende. Accoglie il rischio della sua libertà. E comunque semplicemente continua ad amarlo. Accetta la possibilità di sbagliare. Spesso un figlio giovane ce l'ha in abbondanza. Aspetta, continua ad amare. E viene subito da fare una considerazione che però è già preziosa e ci introduce passo passo in una riflessione più pensosa e credo più feconda. In fondo, e ce ne accorgiamo, la misericordia non è dare all'altro quello che merita, piuttosto è offrire all'altro quello che non si merita di avere. È il paradosso di questa parabola mirabile. È un dare di più, è un dare al di là, è un andare oltre. Per dirla con il linguaggio di Luca, è reintrodurre il figlio alla festa. Questi sono aspetti solo iniziali, ma davvero abbiamo la possibilità, di renderlo ancora più fecondo l'ascolto. E allora sosto ancora un momento breve, anche perché dopo c'è la preghiera nostra, la meditazione accade lì, qui noi solo ci aiutiamo a entrarci, ma dopo accade davvero nella singolarità di ciascuno, nella libertà di ciascuno. Ed è l'annotare che c'è una diversità enorme tra una sete, un desiderio che attinge ad una interiorità profonda e pacificata, e ciò che invece è semplicemente bisogno di qualcosa di immediato, per un momento concreto di vita, ora, perché non ce la faccio più a stare in sta casa. È un bisogno, non soddisfa l'attesa più profonda, sazia momentaneamente qualcosa che percepiamo come urgente, è pretesa il bisogno, è illusione, non è sete. Lo stiamo guadagnando progressivamente, tanto e bene in questi giorni. Comunque è paradossale che un capriccio momentaneo del figlio più giovane faccia emergere vistosa la figura del padre, e il padre ha davvero dentro di sé un'autentica sete, ha sete di riaccogliere, ha sete di perdonare. E questo si connota sempre come qualcosa che necessariamente va a confinare con una restituzione esagerata, un eccesso di amore, ma è nella logica profonda di un desiderio a lungo coltivato e trattenuto nel cuore, e che attraversa la prova del momentaneo e capriccioso distacco dell'altro. Quindi è un po' paradossale che nella parabola una sete sbagliata, comprensibile ma sbagliata, scatena, per così dire, un desiderio intensissimo di incontro nel padre e di ritorno. Quindi un desiderio non di cose transitorie, perché il ritorno evoca una stabilità, un rientro in un'armonia di rapporti. E già solo questa annotazione come ci trova sensibili, no? Come si avvicina a qualcosa che è palpitante e vivo dentro un ministero come quello che il Signore ci chiede, in qualche modo, a prescindere dalla età, bisogna un po', e avvertiamo che è necessario che un po' si diventi padri così nella vita. E qualche volta è un'attesa anche di altri, qualche volta giungerà come sorpresa, perché qualcuno non l'aveva mai pensato a questo, ma tu lo sentirai progressivamente come una vera e propria esigenza. E questo mi sembra davvero qualcosa di estremamente importante, no? E qui sta parlandoci di Dio. Quindi Lui, interprete autorevole di Dio, ci sta dicendo che sete c'è nel cuore di Dio, sete di ritorno, e sete di riaccogliere per una festa, e siete che si consuma giorno dopo giorno in un'attesa che non si stanca di esserci, in una speranza, in una fiducia, guarda un giorno dall'altro. E questo davvero mi sembra primo sentiero di estrema fecondità per la nostra riflessione, anche perché come fai a non sentirti ciascuno di noi un po' anche nei panni del figlio più giovane, no? E lui ci guarda così, il desiderio che coltiva nei nostri confronti è quello di riammetterti alla festa, di riaccoglierti, di aspettare che ritorni. E c'è un secondo testo, quello che suggerisco per la preghiera di oggi. Il secondo testo è direttamente lui, è Gesù in un momento della sua vita e in un momento estremamente significativo della sua missione che è all'inizio. È il testo celebre, tipicamente quaresimale, inizio della quaresima, di Luca 4, 1-11. Gesù tentato nel deserto. E davvero questo è un altro aspetto che mi sembra di particolare rilevanza. Anche qui faccio annotazioni molto semplici, ma lasciandomi davvero provocare da quell'orizzonte sintetico con cui viviamo questo ascolto, questa riflessione personale, questa preghiera. Ci dice anzitutto, ed è la prima tentazione, fa che queste pietre diventino pane. Sta scritto: non di solo pane vive l'uomo. Ci dice che la sete per lui è questa, non è solo espressa da un pane che poi ti garantisce questa giornata, è sete di qualcosa che è oltre il pane. Gesù ci mette di fronte ad una domanda ineludibile: di che cosa abbiamo sete? Cosa sazia veramente la nostra sete? Quella familiarissima domanda che ogni volta il Padre nostro ci mette nel cuore: dacci il nostro pane quotidiano. Siamo rimandati qua alla sete profonda di Gesù. È lui che ci insegna a declinare così la nostra attesa, la nostra speranza. Se il nostro pane sarà più del pane, più che pane, se si lascerà attraversare dalla parola che esce dalla bocca di Dio, sta scritto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, guadagnerà una potenza che il semplice pane che mangiamo ogni giorno non possiede. Potrà diventare un cibo per molte fami, e per fami profonde e intense. E noi allora di che cosa viviamo? Sembra dirci Gesù quando regge al tentatore. Qual è la nostra vera sete, la nostra vera fame? Ecco, ritorniamo a lui, proprio creando una connessione quella meditazione che abbiamo fatto lasciandoci raccogliere attorno al pozzo di Sicar. Ma davvero questo è importante. Tra l'altro questo momento, momento di deserto, momento quindi che per tanti aspetti costituisce un habitat della nostra vita. È impensabile immaginare la nostra vita che non passi anche da tempo e da tempi di deserto. È inimmaginabile. Magari anche adesso ci siamo dentro per tanti aspetti, perché la vita spesso è ardua, ti domanda un'essenzialità grande, ti chiede una sobrietà, non puoi entrarci con uno zaino zeppo, non reggi l'attraversamento del deserto, hai bisogno di una sobrietà di vita, di una scioltezza di cuore. E comunque, anche quando arrivi a termini di questa pagina, adesso un piccolo cenno anche alla seconda e alla terza tentazione, comunque prova a realizzare da come lui si pone rispondendo al tentatore, da come si pone il tentatore nel fare la proposta a Gesù. Tu come te lo immagini? Io francamente non riesco a staccarmi più da un'immagine così, perché risponde tutte e tre le volte senza dire una virgola di suo. Dice solo qualcosa della parola, Deuteronomio, Salmo, parola. Deuteronomio. Non dice nulla di suo. Io amo immaginarlo aggrappato alla parola. Forse la sete, anche lui ha imparato a intenderla così, e adesso sta dicendo a noi che scegliamo di seguirlo e di configurarlo come maestro, sta dicendo: guarda che questo è il compimento di una sete vera. Questa è la pienezza di una sete vera. Anche la seconda, dove appunto non tentare il Signore Dio tuo, buttati giù dal pinnacolo più alto del Tempio, no? E come se Dio dovesse sottostare alle condizioni che stabiliamo noi. E questo come ciò che sarebbe necessario per poter credere in Lui. No, questa non è la logica che l'esperienza di Gesù e il testo di Matteo ci consegnano. Gesù ci rivela che Dio lo si tocca nel silenzio. E consegniamo come preghiera il silenzio, l'abbandono in Lui e la sete. Non vorremmo amare Dio per quello che ci dà. Impariamo, è una frase splendida di Teresa di Calcutta, impariamo poco a poco che questa è tentazione, amare invece Dio per quello che ci toglie, di spettacolarità, di successo, di prestigio. Quindi qui siamo ad una consegna della sete di Gesù che guadagna progressivamente una dimensione di profondità davvero straordinaria e intensa. Fino alla terza tentazione, la più insidiosa, la più prepotente, che è in fondo la tentazione dell'avere potere. Guarda, ti darò tutti i regni del mondo. Sul monte la passione sembrerebbe essere quella di dominare, come domini dall'alto del monte, tutto e tutti, è quello di avere potere. Questa è la doxa, la gloria per il diavolo. Ma questo è un potere che si dissolve. Quello del risorto non ha nulla di questa doxa dorma mondana. Piuttosto è espressione del mistero della croce, dello spogliamento radicale, del dono di sé. Questo in fondo è il vero culto da offrire a Dio. Quindi è una pagina che davvero anche sotto questo profilo, proprio della traiettoria che abbiamo intrapreso, ci dice anche qualcosa di più e qualcosa di nuovo rispetto a quello che immediatamente abbiamo quando entriamo a tu per tu con questa celebre pagina che inizia ogni anno puntualmente il cammino quaresimale verso la Pasqua. Questa è la sete di Gesù, è un pane che sfama, è davvero la sete di chi non cerca successo e prestigio, ma ama e sceglie di servire. Questa è la sua bramosia più vera, fino a rinunciare a ogni forma di mondanità e di potere per imparare il culto vero, quello in spirito e verità, quello della tua vita offerta gratuitamente al Signore. Anche questo mi sembra un aspetto di grande rilevanza. Quindi, dentro una preghiera, anch'io alternavo momenti dove ascolto il testo, dove lo rifletto, dove lo confronto con me, e dopo momenti dove prego con questo testo nel cuore. E questo è sempre un passaggio mai ripetitivo. Quando preghi non dici solo l'esito di una riflessione, dici qualcosa che è un trasporto tuo, personale, che tocca la tua libertà più profonda. Ora, proprio da questo testo mi pare siamo aiutati a raccogliere parole e inviti densi ed eloquenti per la vita. Ad esempio, siamo portati ad evocare situazioni non di comodo, di stabilità garantita, ma di cammino intrapreso con libertà e con determinazione. Cammino che spesso comunque dopo si rivela arduo e sofferto. Ti accorgi che davvero la preghiera su queste parole di Gesù che ci consegna candidamente la sua sete è davvero qualcosa che ti fa cadere subito l'intenzione di chiedere cose immediate e fondamentalmente non così necessarie. Il pane che sfama non è il pane che si mangia ogni giorno, è un di più. Ed è di più che andremo scoprendo, ci vorrà tutta una vita per riuscire a scoprirlo, questo di più, ma indiscutibilmente è questo. Oppure le difficoltà che attraversiamo nella vita fanno emergere e rivelano che cosa si annidi veramente nel cuore di ciascuno. Ci fanno misurare con la sete reale che portiamo dentro di noi. E se fosse quella di risultati, di successi, di vittorie, di cumulo di meriti, ci accorgeremmo che questa sete non ha consistenza. Una sete che diventa progressivamente un desiderio di servizio e di amore ha davvero il sapore di qualcosa di stabile. Colora per intero una vita, tutta, tutta la colora. Oppure quella capacità di staccare da ogni pretesa di possedere e di consegnarsi in una libertà profonda nelle mani del Signore che conduce la nostra vita è una scelta che dentro ha una prepotente esigenza di vita. Queste sono le esigenze di vita, non sono quelle che pretendono una cosa o l'altra, una cosa immediata o l'altra, ma sono le pretese che passano attraverso la libertà interiore del lasciare, perché non è questo il possesso di cui siamo cercatori. Vorremmo piuttosto davvero consegnarci nelle mani del Signore in povertà, come gente che dice: sono qua, sono nelle tue mani, plasma tu, Signore, la mia vita. Ecco, questo mi pare davvero un ascolto più ravvicinato con la sete che Gesù ha. E quello è un momento clou della sua vita, iniziale, da avvio ad una missione vera e propria e da figlio anche lui del popolo dell'Esodo, perché anche lui è popolo dell'Esodo, va nel deserto, 40 giorni, simbolo di quei 40 anni di lunga marcia nel deserto per uscire dalla schiavitù dell'Egitto. Bene, qui le parole si semplificano, i desideri si purificano, le istanze emergono nella loro profondità indiscussa. E allora, com'è bello dirci queste cose anche tra noi, in un momento dove in fondo abbiamo scelto un passaggio nel deserto, no? Questi giorni sono un passaggio nel deserto, no? Per l'essenzialità di cui sono plasmati, per il silenzio che avvolge, per la sobrietà delle risorse, e quindi sentiamo che la parola del Signore, o meglio, che la sete di Gesù ci raggiunge in una forma ancora più diretta e intensa. Mi sembra importante assumere la ricchezza di questo messaggio, il dono di questa ulteriore consegna di parola di Dio per gente che sta riflettendo e cercando di comprendere che sete porta nel cuore, da che sete si fa condurre, a quale tipo di sete anela. E in fondo sono state le nostre domande di queste ore e di questi giorni. Allora, andando a concludere, solo a concludere, perché le cose dette mi pare che siano ampiamente sufficienti per dirci la ricchezza e la bellezza di queste due pagine che solitamente affrontiamo anche in altri contesti di predicazione, di ascolto, di esperienza spirituale, ma che in questa giornata accostiamo con una singolarità di ascolto davvero estremamente desideroso di essere un ascolto che nutre. In fondo ci viene detto lo spessore di ciò che costituisce autenticamente una sete, e lo spessore è lui. Non di solo pane vive l'uomo, ma d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Paradigma di riferimento è questo. Quindi, quanto spessore sta progressivamente guadagnando la sete da cui ci facciamo animare? Oppure, nel deserto, che è una condizione consueta della vita di un discepolo, Gesù si rivela e ci rivela quali siano le tensioni più autentiche, quelle costitutive della sete. Dopo ognuno le declina e le declinerà nelle condizioni specifiche della sua vita, dei suoi compiti, della chiamata che ha ricevuto, ma fondamentalmente davvero quali le tensioni più autentiche ci rivela. Un pane che nutra autenticamente, che nutra. Anche in questi giorni qualcuno mi dice, comunque anche dentro una vita difficile, non raramente accompagnata da momenti di fatica o di fragilità, comunque quando celebro l'Eucaristia cerco un pane che nutre. Non è poco questo, come sincerità di preghiera e come individuazione che il pane è Lui. Il pane è Lui. Quindi non è il successo che perseguiamo, non è la riuscita che perseguiamo, e non perché sono cose brutte, no, ma perché non sono il culmine di una sete. Noi non vogliamo tentare Dio perché così intanto giustifichiamo la presenza di tanti altri piccoli idoli competitivi. No, cerchiamo Dio in maniera sincera, da poveri come siamo, però proprio sincera. Non abbiamo un doppio intento, non abbiamo un'altra cosa che sottenda alle parole che diciamo. Oppure, e questa mi pare la conclusione forse più determinante, che la sete autentica imparata da Gesù Signore conduce a far dono di te stesso e della tua vita. Questo è il potere dei poveri di spirito, il potere dei piccoli, degli umili di cuore, dei puri che vedono Dio. E quindi tutto questo assume davvero la forza di una provocazione intensa. E in questi giorni stiamo raccogliendo un po' parole così, ma anche perché siamo venuti per questi, non per fare un momento di accademia sulla scrittura, ma perché la scrittura parli a noi e dica cose grandi alla nostra vita. Ora, continuiamo il nostro cammino di purificazione del desiderio. Forse è il sottotitolo in penombra di questi esercizi. La progressiva purificazione del desiderio e della sete. E la parola ci parla autorevolmente svelandoci in quale direzione possiamo comprendere e coltivare la sete autentica della vita. Ecco, questo mi sembra davvero un'annotazione di grande bellezza e di grande importanza. Ecco, è la meditazione oggi del pomeriggio, eh? Poi con l'adorazione abbiamo lo spazio della preghiera che fa riprendere, che rilancia, ma poi adesso è diventato più ricco il sentiero, perché ci siamo esposti ad un ascolto più libero, e poi sempre andando ad attingere a fonti sicure. Non stiamo facendo noi un'elaborazione su che cosa è la sete, stiamo facendocela dire dalla parola del Signore, meglio ancora da Gesù. E questo vuol dire davvero che siamo proprio dentro gli esercizi, eh? Dentro gli esercizi è dove in qualche modo la vita preme, dice, perché voglio guadagnare qualcosa che è davvero importante ed essenziale. E allora vorrei approfittare di queste ore e di questi giorni. Dopo non si decide qui, ma non c'è dubbio che quando fai una sosta e ti fai riempire fino a questo livello, crei le condizioni serie per una ripartenza della tua vita, magari anche un poco di una rinascita della tua vita. Questo saremo noi a dare il nome a noi stessi di quello che accade, se è ripartenza o se è rinascita. Comunque è qualcosa che ha il sapore e il colore della vita. Ci fermiamo qua, come sempre, con l'intento unicamente di pregare, di riflettere, di fare sintesi